Dal libro di Esther. Nel secondo anno di regno del grande re Artaserse, il giorno primo di Nisan, Mardocheo, figlio di Gairo, figlio di Simei, figlio di Chis, della tribù di Beniamino, ebbe in sogno una visione. Egli era un giudeo che abitava nella città di Susa, un uomo ragguardevole che prestava servizio alla corte del re e proveniva dal gruppo degli esuli che Nabucodonosor, re di Babilonia, aveva deportato da Gerusalemme con Geconia, re della Giudea. Questo fu il suo sogno. Ecco, grida e tumulto, tuoni e terremoto, sconvolgimenti sulla terra. Ed ecco, due enormi draghi avanzarono, tutti e due pronti alla lotta, e risuonò potente il loro grido. Al loro grido ogni nazione si preparò alla guerra per combattere contro il popolo dei giusti. Ecco, un giorno di tenebre e di caligine, tribolazione e angustia, afflizione e grandi sconvolgimenti sulla terra. Tutta la nazione dei giusti rimase sconvolta. Essi, temendo la propria rovina, si prepararono a morire, elevarono a Dio il loro grido. Ma dal loro grido, come da una piccola fonte, sorse un grande fiume con acque abbondanti. Apparvero la luce e il sole, gli umili furono esaltati e divorarono i superbi.
Allora, ora questo è l'inizio del libro di Esther. In una delle sue forme, che adesso questa sera vedremo bene, ecco, di che si tratta, come funziona, perché stasera facciamo un'introduzione generale, diciamo, a questo libro, che proprio l'abbiamo scelto perché continua quella serie di libri dedicati a figure femminili che ci fanno vedere una presenza della donna nella Bibbia forse che spesso non ci aspetteremmo o non abbiamo incontrato. È chiaro che sono sempre donne che devono fare i conti con una società fortemente patriarcale e vedremo che questo ha un'influenza in questa storia, ma sono anche figure femminili che hanno una loro rilevanza, anche una loro autonomia. Sono donne che, come abbiamo visto anche Giuditta, ecco, sono figure di liberazione del popolo, sono donne che all'interno appunto di una società patriarcale hanno però un compito e una presenza, diciamo, non di secondo piano. E il libro di Esther praticamente ha la stessa sequenza, la stessa organizzazione di temi molto simili al libro di Giuditta, anche se è poi anche molto diverso. C'è la vita minacciata da un potente, c'è poi la liberazione che viene fatta, c'è vendetta, c'è festa, c'è gioia. E in entrambi i casi, sia di Giuditta che di Esther, il conflitto è superato grazie a un ribaltamento, diciamo, della situazione che è attuato proprio da queste donne che sono ispirate e ascoltano, obbediscono a Dio. Nel libro di Ester, vedremo, è fondamentale il tema dei pericoli, delle difficoltà, e poi forse ancora meglio sottintende una domanda. Come vivere la fede in una situazione, in un ambiente, diciamo, ostile alla fede e ostile a Dio e ostile anche a coloro che vogliono vivere secondo la legge di Dio? Ma vedremo anche che il libro di Ester è un libro di festa, è un libro festoso, e lo vedremo poi. Allora, iniziamo come sempre con qualche notazione, scusate, un po' tecnica, ma è importante anche inquadrare, anche se brevemente, proprio questo testo. Prima di tutto, ecco, possiamo dire che il libro di Ester è fortemente unitario, certamente è stato scritto da un unico autore, e che probabilmente ha anche usato tradizioni diverse, e anche testi, si è ispirato a testi diversi. Per esempio, troveremo grande somiglianza, grande risonanza, forse più che somiglianza, della storia di Giuseppe, che noi abbiamo visto ormai, quanto, 3 anni fa, ecco. Giuseppe, ricordiamo, era uno schiavo in terra straniera, che alla fine del racconto vede completamente ribaltata la sua situazione. Da schiavo diventa il secondo nell'impero egiziano. Ma come anche ci sono risonanze dell'Esodo, anche lì dove c'era una schiavitù e il popolo che viene liberato da Dio. Quindi c'è un'unità, come dicevo, di testo, di composizione, ma c'è anche un'unità di lingua, anche di linguaggio, perché anche questo, un po' come vi ricordate, era Ruth, un libro composto successivamente, che però viene ambientato storicamente più indietro, per cui a volte questi testi sono un po' incerti nel linguaggio, perché è come se noi volessimo scrivere un libro ambientato alla fine dell'Ottocento e volessimo ripresentare il linguaggio della fine dell'Ottocento. Sì, ci si può impegnare, ci si può studiare, però poi alla fine qualche cosa ti scappa del 2000, ecco, di solito succede. Ecco, qui invece c'è una buona unità del linguaggio che viene usato, quindi probabilmente era anche un autore abbastanza, diciamo, colto e anche preparato, si potrebbe, che conosceva bene la Bibbia, i testi sacri. Ovviamente è un autore che rimane assolutamente ignoto, non si può individuare il nome di questo autore, e neanche si può determinare con precisione il luogo di composizione. Si ritiene oggi che il libro di Ester sia stato composto nell'arco di tempo tra il 300 e il 100, cioè tra il IV e il II secolo avanti Cristo, quindi è un libro abbastanza recente nella composizione biblica, e questo è importante perché più il libro più i testi biblici sono recenti, quindi sono vicini a Gesù, e più anche ci aiutano a conoscere qual era la fede al tempo di Gesù. E quindi questo è importante per capire il Vangelo, per capire poi dopo anche le parole stesse del Signore. E è un libro che è stato catalogato, diciamo così, in tante maniere, come un racconto storico, come vi dicevo, perché è stato ambientato, diciamo, in un periodo precedente, come una novella storica, come un romanzo, una raccolta di leggende culturali dell'ambiente in cui viveva Israele, appunto in quegli secoli precedenti alla venuta di Gesù. Dal punto di vista storico ci sono pochi elementi, ce ne sono due fondamentali. Il primo è che la storia si svolge a Susa, che era la capitale della Persia, dell'impero persiano, diciamo, e che il re di cui si parla è, che viene chiamato Assuero, è identificato con Serse I. Che ha regnato, dopo lo vedremo, circa nel V secolo avanti Cristo. Questi sono gli unici dati storicamente attendibili. Tutto il resto, sia la storia sia i personaggi, non sono conosciuti attraverso testi, attraverso documenti storici extra-biblici. Alcuni sono però verosimili, diciamo, altri un po' meno. E noi cristiani abbiamo, come Chiesa Cattolica, usiamo molto poco anche questo libro, anche se secondo me è un peccato, ma si legge nella liturgia solo due volte durante l'anno: il primo giovedì di Quaresima e per la liturgia dei Santi. Gli ebrei invece l'hanno considerato molto importante, tanto che è secondo solo alla Torah, cioè al Pentateuco, i libri fondamentali della Bibbia ebraica. È considerato addirittura al di sopra dei profeti, quindi è un libro molto, molto importante. Fa parte nella tradizione ebraica di quei libri che si chiamano Megillot, che vuol dire rotoli, che sono 5 libri biblici che vengono letti in feste particolari. E il libro di Ester, infatti, dopo lo vedremo ampiamente, viene letto nella festa di Purim, che viene celebrata tra l'altro proprio in questo tempo, a cavallo la metà di febbraio, metà di marzo, che è una specie, diciamo così, di carnevale, dove gli ebrei si travestono come il nostro carnevale, dopo lo vedremo in maniera più chiara. È un libro che ha una trama articolata, c'è anche, diciamo così, della suspense, di mistero, ci sono colpi di scena, e c'è anche molta ironia, come vedremo. Tutto con una bella happy end, va a finire bene, c'è un finale positivo, mentre a volte si trovano nella Bibbia momenti in cui tutto è tragico e rimane così. Ecco, in questo caso invece c'è il lieto fine. Il libro affronta temi, alcuni temi fondamentali, come l'odio e la vendetta. I personaggi sono ben caratterizzati, cioè chi sono i buoni, chi sono i cattivi, si capisce subito chiaramente, cosa abbastanza rara. E soprattutto quello che è raro nell'Antico Testamento è che i personaggi sono anche, per quanto si possa fare a quel tempo, si potesse fare a quel tempo, ma sono anche caratterizzati psicologicamente, si sottolineano gli aspetti psicologici. C'è un re che viene manipolato dai consiglieri, c'è la protagonista Esther che esita quando si vede che deve rischiare la vita, c'è un personaggio fondamentale, che sia Aman, che è tormentato dall'ambizione, quindi ci sono queste caratteristiche proprio personali. E allora, per quanto riguarda il contesto storico del libro, abbiamo già detto, no, che il re che viene chiamato Assuero è identificato come Serse I, che ha regnato dal 486 al 464 avanti Cristo, quindi dicevo V secolo avanti Cristo. Il suo palazzo d'inverno, cioè dove, come si direbbe noi, andava a svernare, era a Susa, che è circa 320 km a est di Babilonia. E era un palazzo ovviamente molto ricco, sfarzoso, era pieno di marmi, di arazzi, quindi un ambiente lussuoso, a volte anche eccessivo e per cui anche molto intrigante, come spesso erano le corti dei re a quel tempo, o forse anche non solo a quel tempo. In questo momento l'impero persiano è al massimo della sua potenza e del suo splendore, arriva a Oriente, arriva addirittura all'Indo, quindi in India, molto nell'Asia centrale quasi, ecco. E a sud l'Egitto, l'Asia Minore, quindi prendeva un po' tutta la parte asiatica occidentale. Quindi nel racconto ci sono alcune cose che corrispondono alla realtà che noi conosciamo dai documenti storici, dai reperti, mentre ci sono cose invece abbastanza inverosimili. Per esempio, noi vedremo, ecco, che in questo libro si parla di due mogli del re Assuero, che sarebbe Serse, appunto, prima Vasti e poi Ester, appunto, ma noi sappiamo che la moglie di Serse si chiamava Amestris, quindi questo non corrisponde. La regina veniva scelta nelle grandi famiglie persiane, invece qui Ester, che è una figlia di un deportato ebreo, non aveva nessuna possibilità. Si parla di 127 province, mai l'impero persiano è arrivato ad avere un numero così grande di province, e anche altri elementi, ecco. Però a prescindere da questi particolari, appunto, inverosimili, il clima, leggendo il libro, il clima che si respira, si potrebbe dire, è molto verosimile. Forse è proprio come noi ce lo potremmo immaginare, ecco, un palazzo e una corte di un re persiano. C'è un problema, ecco, ancora siamo alle questioni un po' preliminari, poi dopo vi racconto un po' anche la trama, almeno si, ecco. Però ancora dobbiamo vedere alcune cose preliminari, perché sennò non si capisce poi. La questione del testo. Noi abbiamo tre testi diversi del libro di Ester. Ci abbiamo un testo ebraico, che è il testo classico, diciamo, che si chiama il testo masoretico, che è quello a cui appartiene tutto l'Antico Testamento che noi abbiamo, tutta la Bibbia ebraica. Questo lo dico anche se può non essere rilevante per noi, lo è per gli studiosi, è l'unico, il libro di Ester, ebraico, in ebraico, è l'unico rotolo, è l'unico libro, diciamo, di cui non sono stati trovati frammenti a Qumran. Esistono poi due testi in greco. La traduzione, quella, diciamo così, ufficiale, quella più diffusa, che è la traduzione dei 70, che è la traduzione greca dell'Antico Testamento, che poi è stata accolta dalla Chiesa come traduzione appunto dell'Antico Testamento, che probabilmente è la traduzione in greco di un testo ebraico molto vicino al testo masoretico, cioè a quello, cioè noi abbiamo il testo ebraico masoretico e poi dopo il testo greco della 70, che ovviamente è un testo tradotto in greco dall'ebraico. Il testo ebraico che è stato preso per questa traduzione in greco non è proprio uguale, ma è molto simile a quel testo masoretico, a quello in ebraico che noi abbiamo. Ci siamo? Poi abbiamo un altro testo in greco che viene denominato testo alfa, che è un testo sempre tradotto in greco, tradotto da un testo ebraico, ma non quello masoretico, uno molto più breve. Ora io non mi posso mettere qui a spiegarvi tutte queste differenze, perché sarebbe, secondo me sarebbe anche interessante. Com'è che c'è tutti questi testi, un testo ebraico in un modo, cioè noi arrivati alla fine ci abbiamo allora due testi in greco e tre testi di ebraico. Uno è quello che abbiamo noi ora in ebraico, uno è quello da cui deriva il testo greco della 70, che è simile a quello ebraico che abbiamo, e poi dopo abbiamo un terzo testo ebraico da cui deriva la traduzione greca alfa. Ora, i due testi da cui derivano i testi greci noi in realtà non ce li abbiamo, va bene? Però sappiamo che dal testo greco che ci abbiamo come erano quelli di origine. Ecco, va bene? Aspetta. E Ovviamente le discussioni sono infinite, su qual è l'originale, qual è il più attendibile, qual è però ovviamente anche questo è molto difficile. Sono discussioni anche importanti per poter comprendere bene quello che noi abbiamo, però alla fine a noi ci interessa il giusto. Ecco, però è importante anche perché voi quando andate alla prima pagina, qui a pagina 63, voi vedete libro di Ester, testo greco. Quindi quello che noi abbiamo qui è il testo greco che la Chiesa ha accolto. Però poi vi spiego anche tutto il resto. Perché, ecco, poi il testo della 70 è il testo greco, quello che noi usiamo, che è questo che noi abbiamo nel nostro librettino. Imparate, io dirò testo greco della 70, il testo della 70. La 70 si chiama così perché la tradizione dice che le 70 saggi circa nel 250-200 avanti Cristo ad Alessandria d'Egitto, anzi in un'isoletta nell'estuario del Nilo, si misero insieme e tradussero l'Antico Testamento dall'ebraico al greco. Allora, per questo si chiama la traduzione dei 70, poi dopo per far veloce si dice la 70, Allora, perché sono questi 70? Quindi quando io dico la 70, la traduzione dei 70 vuol dire il testo ebraico tradotto in greco la prima volta. Quindi la traduzione greca dei 70 è un testo più lungo del 70% rispetto all'ebraico. Perché? Perché nel testo greco della 70 ci sono sei aggiunte, cioè ci sono sei parti che sono state aggiunte. Probabilmente erano testi indipendenti che sono stati inseriti nel testo in punti strategici, precisi, dopo vedremo. E questo nel nostro testo che noi abbiamo e che voi trovate nella vostra Bibbia fa sì che uno di questi sei brani introdotti è proprio questo sogno di Mardocheo all'inizio del libro. Allora, quando sono stati poi dopo numerati, invece di aggiungere i numeri è stato lasciato il numero 1 mettendo, vedete? Se voi guardate A, B, C, D, all'1 c'è accanto una letterina. Allora, quando voi nel libro, qui nel libro di Ester, del nostro librettino, vedete che ci sono questi, il numero con una letterina accanto, significa che è un'aggiunta. Poi dopo vedrete, quando dice a metà di pagina 62, dopo queste cose al tempo di Artaserse, c'è un 1. Da lì comincia il testo ebraico originale. Non so se, ecco, facevo perché sennò uno dice ma... Quindi le nostre Bibbie, la Bibbia cattolica presenta il libro di Ester greco della 70. Nell'ultima versione della CEI del 2008 invece è stato fatto un'operazione diversa. Se voi prendete la Bibbia del 2008, quella che ci avete, spero, se sono quelle più vecchie, no, ma nell'ultima, sono stati messi tutte e due i testi ebraico, cioè sempre italiano, in italiano, ma tradotto dal testo ebraico e quello greco tradotto, uno sopra l'altro, per cui in ogni pagina c'è sopra il testo greco e sotto il testo ebraico. Quindi in una pagina voi trovate che c'è uno e un pezzo di testo, poi sotto c'è di nuovo uno e un altro pezzo di testo, perché sono stati messi, e la pagina accanto va avanti così, in alto il testo greco e in basso il testo ebraico, ovviamente tradotto in italiano. Girolamo, ecco, dato che Maria Angela chiedeva, ha fatto Girolamo. Girolamo ha tradotto la Bibbia in latino, come sappiamo, che si chiama Vulgata, e lui voleva tradurre il testo ebraico, essere fedele al testo ebraico. In latino lui diceva che cercava la ebraica veritas, la verità ebraica. E quindi lui cosa ha fatto? Ha tradotto il testo ebraico e ha messo in fondo tutte insieme le aggiunte del testo greco. Ma facendo così che succede? Che non si capisce più niente, perché se le aggiunte tu le togli dal loro contesto, poi non capisci più niente, capisci più che senso hanno, va bene? Oggi ci sono soluzioni diverse, anche per esempio i protestanti hanno spesso mettono il testo ebraico e in fondo, come appendice, mettono tutto il testo greco. Insomma, le scelte sono state diverse. Comunque la cosa importante è, adesso noi, nella nostra Bibbia in italiano, tradotta l'ultima nel 2008, ecco, abbiamo, la CEI ha fatto questa scelta di metterli tutti e due uno sopra l'altro. Ecco, capisco che la cosa è un po' ingarbugliata, va bene, però a me mi interessava anche che voi aveste un'idea appunto proprio dell'ingarbugliamento. Ci sono riuscita. No. Allora, ecco, arriviamo, vediamo un po' il contenuto di questo libro, detto in maniera molto semplice, la trama, che succede, che racconta questo libro. Il re Assuero vuole fare un banchetto, e di questi banchetti in questo libro ce ne sono tantissimi, e chiama la regina Vasti, che si doveva presentare un po' per fare da, ecco, bella figura del re al banchetto con gli uomini, e lei si rifiuta, non va, e per questo viene mandata via senza tanti complimenti. Allora il re bandisce una specie di concorso, si potrebbe dire, tra le ragazze del regno, per scegliere una nuova regina. Un ebreo che, diciamo, era un dignitario inferiore della corte di Assuero, cioè lavorava nella corte, però non era uno di quelli proprio vicini, più importanti, ma comunque, sapendo di questo concorso, diciamo, dice a Esther di presentarsi, e ovviamente Esther si presenta, vince il concorso e diventa la regina. Il re aveva un primo ministro, lo si direbbe, un visir, che si chiamava Aman, che era era molto superbo, molto anche pieno di sé, diciamo. E Mardocheo però si rifiuta di inginocchiarsi al suo passaggio. Quando un alto dignitario del re passava per la strada o nel palazzo, tutti si dovevano inginocchiare, e lui invece si rifiuta di inginocchiarsi. E questo si capisce bene, perché lui è un ebreo osservante, quindi non può tributare a un uomo un onore che è riservato solo a Dio. Aman, che appunto, come dicevo, nei suoi tratti psicologici o forse anche un po' patologici, dimostra di essere un tipo un po' narcisista, diciamo così, si direbbe oggi, quantomeno borioso, se la prende a morte e vuole annientare Mardocheo, vuole uccidere Mardocheo, ma non gli basta. Decide di sterminare tutto il popolo. E allora, diciamo un po' ingannando il re Assuero, gli presenta le cose in maniera tale che il re fa un editto che deve essere letto in tutte le province dell'impero, in cui si dice che dopo aver tirato a sorte, questa è una cosa molto importante, la rivedremo fra un po', dopo aver tirato a sorte è stato deciso che il 14 di Adar, che appunto è il mese che corrisponde a febbraio-marzo dell'anno dopo, quindi c'è un anno di tempo, tutti gli ebrei devono essere sterminati, devono essere uccisi. A questo punto Mardocheo si rivolge a Ester. Ah, non vi ho detto che quando Ester si è presentata su suggerimento di Mardocheo, quando si è presentata a corte per fare il concorso per diventare regina, non ha detto di essere ebrea, perché ovviamente questo non sarebbe stato molto... Allora Aman contatta Ester e gli dice che... No, Aman, Mardocheo contatta Ester e gli manda questo messaggio. Siamo nel capitolo 4. Non pensare di salvarti tu sola fra tutti i giudei per il fatto che ti trovi nella reggia, perché se tu in questo momento taci, aiuto e liberazione sorgeranno per i giudei da un altro luogo. Anche questo è importante. Ma tu perirai insieme con la casa di tuo padre. Ecco, e questo è un po' ora quello che dice, ora un po' un tema, ecco, che è proprio fondamentale nel libro. Dice Aman a Ester, dice Mardocheo a Ester: chissà che tu non sia stata elevata a regina proprio per una circostanza come questa. Lì per lì Ester si impaurisce, perché sa che la regina non si può presentare dal re se non è chiamata. Però di fronte a queste parole di Mardocheo, lei si fa coraggio e va dal re. E lo invita a un banchetto insieme al suo primo ministro Aman, il quale, sentendosi invitato dalla regina, si rafforza nella sua idea narcisistica, ecco, e quindi tutto contento va a questo banchetto. Nel frattempo, il re, una notte, la notte stessa, non riesce a dormire, e allora chiama i servi, diciamo, gli schiavi che saranno stati, che gli leggono le cronache della reggia, del regno, e scopre che Mardocheo lo aveva salvato da una congiura che era stata fatta nel palazzo, anche questo roba normale, e che però Mardocheo non era stato ricompensato per questa cosa che aveva fatto, per aver salvato il re. E allora il re chiama Aman e gli dice che vuole ricompensare Mardocheo. Quindi Aman si ritrova, lui che vuole uccidere Mardocheo, e per lui aveva innalzato un palo nel cortile di casa sua. Aman nel cortile di casa sua aveva innalzato un palo che, se non mi sbaglio, c'è tipo 20 metri, una roba, cioè ovviamente sono misure iperboliche, no? Per dire, insomma, una cosa, per impiccarci Mardocheo, si trova a doverlo premiare. Nel frattempo c'è questo banchetto, quando sono lì che mangiano, bevono, Esther dice al re che lei è appunto ebrea e che Aman trama di uccidere tutto quel popolo ebreo che è, e qui vedremo poi quando vedremo il testo direttamente, è anche un po' furbetta, no? Perché insomma praticamente gli dice che questo popolo ebreo lavora per te, e se lui per una gelosia personale lo vuole sterminare, te tu ci rimetti, è un danno che fa a te come re e al tuo impero. Allora Assuero si arrabbia per questa cosa, perché, e esce dalla stanza del banchetto. Aman capisce che il re si è arrabbiato con lui e che le cose per lui si mettono male, per cui si avvicina a Esther per supplicarla di non farlo uccidere. Mentre lui si è avvicinato al triclinio di Esther, no, a quei tempi i banchetti mangiavano distesi nei divani, no, che si chiamavano, perlomeno i romani le chiamavano il triclinio, rientra Assuero e pensa che Aman voglia insidiare la moglie del re, sia lì, e allora gli dice: ah, non ti basta quello che ha fatto, vuoi anche prendermi la moglie, no? E allora fa impiccare Aman al palo che lui aveva preparato per Mardocheo, e quindi la storia si conclude con due decreti: un decreto del re che annulla quel decreto che aveva fatto di sterminio del popolo ebraico, e un decreto di Mardocheo che agisce qui come se fosse il capo di tutto il popolo, ma che istituisce la festa appunto di Purim. Questo è il testo ebraico. Le aggiunte in greco, che cosa prima di tutto, ecco, come dicevo prima, ci testimoniano un processo di rilettura del testo e di, si potrebbe dire, interpretazione teologica di quel testo, che ha una particolarità che condivide con altri libri della Bibbia e che noi spesso non consideriamo. Nel libro di Esther, se negli altri, nel libro di Ruth l'avevamo già visto, qui proprio Dio nel testo ebraico non appare mai, non c'è mai il nome di Dio, non ci si riferisce mai direttamente a Dio nel testo ebraico. Infatti, per esempio, i padri della Chiesa non hanno mai commentato il libro di Esther ebraico, perché non sembrava neanche un libro, diciamo così, religioso. Allora, le aggiunte greche sono una specie di, appunto, dicevo, rilettura teologica di un racconto che sembrava quasi profano. E il testo greco inizia proprio con quel sogno premonitore di Mardocheo, che riguarda quello che sta per accadere, e dove subito è presente Dio. Va bene? Si presenta subito, da noi l'abbiamo letto solo la prima parte, ovviamente. Alla fine del libro, l'ultima aggiunta parla di Mardocheo che si ricorda del sogno che aveva fatto e capisce che era un messaggio di Dio che era, annunciava l'intervento che Dio avrebbe fatto a salvezza del popolo. Le altre aggiunte, nel capitolo 3 c'è tutto il decreto del re che ordina lo sterminio degli ebrei. Nel capitolo 4 ci sono due preghiere, una preghiera di Mardocheo e la preghiera di Ester al momento appunto di intervenire presso il re, e poi nel capitolo 8 dove c'è la lettera di revoca del decreto del re di sterminio degli ebrei. Come abbiamo detto, ecco, il libro finisce con l'istituzione di questa festa, la festa di Purim. Pur in ebraico vuol dire sorte o anche ribaltamento. Però ovviamente qui nel libro di Ester, siamo nel testo ebraico, nel testo biblico, quindi la sorte non è nel senso tipo di fato, di destino, no? come si intende normalmente, ma è l'intervento di Dio che cambia, rovescia ciò che era male in bene. Dal male fa nascere il bene. Quindi la storia di Ester è la storia del capovolgimento delle sorti. Come abbiamo visto, ecco, Ester, la sorte di Ester stessa, era una ragazzina ebrea, orfana tra l'altro, deportata, diventa la regina dell'impero. Il popolo ebraico, che da essere destinato all'annientamento viene invece ribaltato dall'intervento della regina. E ambedue le volte il ribaltamento avviene per l'effetto concomitante dell'azione umana e dell'aiuto divino. Dio rimane sullo sfondo, ma è quello che ispira l'azione sia di Ester che di Mardocheo. Quindi c'è una convergenza, si potrebbe dire, di volontà e di azione tra Dio e le persone che agiscono. E la festa di Purim, allora, come dicevo prima, è la festa gioiosa che ricorda la salvezza degli ebrei all'opera della regina Esther, e in quell'occasione appunto gli ebrei si travestono proprio per simboleggiare questo cambiamento delle sorti, eh? E allora, e durante la liturgia di questa festa appunto si legge il libro di Esther, e quando leggendo il libro di Esther si legge il nome di Aman, allora tutti con trombette, fischietti, fanno rumore, come sberleffo, diciamo, ecco, di colui che voleva distruggere, invece era stato lui stesso impiccato al palo che aveva preparato per Mardocheo. Allora, quali sono le caratteristiche, il messaggio, diciamo, che questo libro, poi dopo entreremo nello specifico nelle prossime volte, però ecco, vediamo adesso anche un po' qual è il messaggio di questo libro. Prima di tutto, ecco, fondamentalmente questa storia ci parla della difficoltà di vivere la propria vita di fede in un contesto privo di fede. E anche il libro solleva un problema, una questione fondamentale, importante, come dicevo all'inizio, che noi stiamo vedendo anche in questo momento, in questo tempo che noi stiamo vivendo, cioè la legittimità della violenza per difendersi. Quali sono i mezzi leciti per difendersi? Quando si è in una situazione sociale, culturale, dominata appunto da un pensiero o anche una vita priva di fede, o addirittura che si oppone alla fede, come siamo chiamati a coinvolgersi rispetto anche alla propria identità? È meglio nasconderla, come all'inizio fa Esther? Le relazioni devono essere, possono essere necessariamente basate su rapporti di forza? Perché noi in fondo lo sappiamo, che un conto è vivere un'esistenza da credenti quando si vive in una cultura che condivide la stessa orizzonte, si potrebbe dire, di vita. Un altro, molto diverso, è restare fedeli in un contesto non orientato nella stessa maniera, anzi, nei fatti, nella concretezza, spesso apertamente ostile a un'esistenza di fede. Ovviamente i cristiani che vivono in luoghi di persecuzione lo sanno bene, ma questo diventa interessante anche per noi che viviamo in una realtà non di aperta persecuzione, anche se c'è chi dice invece che c'è proprio una vera e propria persecuzione, ma insomma, quantomeno, ecco, viviamo in un, come ormai una minoranza, in un contesto che condivide sempre meno i valori cristiani. Allora, come vivere la fede senza tensioni? Oppure possiamo negare che esistano le tensioni. Oppure c'è chi tende a renderle più acute. Cercando di affermare il proprio stile di vita, oppure cercare ogni tipo di compromesso, adattandosi alla cultura in cui ci si trova, cercando in qualche modo di mantenere un po' l'integrità della fede. Queste sono tutte domande molto che ci coinvolgono. E allora vediamo un attimo brevemente questi personaggi come rispondono a queste domande, a questa situazione. E, iniziando dalla regina Vasti, che è una regina, va bene, quindi ovviamente insomma è un personaggio importante, ma è comunque ancora una donna in un contesto culturale patriarcale, quindi lei può esercitare un controllo però limitato sulla propria vita. E infatti quando per una cosa banale tutto sommato, no? Ecco, Assuero che la chiama per una comparsata, si direbbe noi, al banchetto degli uomini, lei semplicemente si rifiuta di andare. Il testo non ci dice le motivazioni, non dice, lei si rifiuta di andare, sicuramente mostra molto coraggio, però le costa molto caro anche. E quindi la sua storia, breve storia, perché appare solo all'inizio, brevemente, ma ci dice come un approccio intransigente, sì, può essere appunto segno di coraggio, ma è sicuramente molto pericoloso. Ha delle conseguenze forti, una resistenza forte che in certe situazioni può essere anche l'unica possibile, ha però spesso conseguenze disastrose. In contrasto con la scelta di Vasti c'è quella di Esther, che sceglie, si potrebbe dire, più dei compromessi. Lei tende ad adattarsi alla situazione, si potrebbe dire. Lei vive una situazione di oppressione, è deportata, ma anche quando sarà regina si trova di fronte a una situazione di sofferenza, a una legge ingiusta, irrevocabile da parte del re, quell'editto che decide lo sterminio del suo popolo. E si trova di fronte anche a un rischio personale, perché lei sa che se si presenta davanti al re senza essere chiamata, rischia la pena di morte. Allora si potrebbe dire, facendo una trasposizione un po', ecco, però, che Esther agisce attraverso atti di disobbedienza civile, no? Lei da una parte si coopera, rimane all'interno del sistema, si potrebbe dire, ma si serve del sistema contro il sistema, sfrutta il suo ruolo di regina per influenzare il re e, usando la sua intelligenza e anche utilizzando a suo vantaggio la legge persiana, porta appunto a questo ribaltamento della sorte del popolo, da essere destinato allo sterminio a essere liberato. Poi c'è Mardocheo, che sembrerebbe all'inizio avere molto in comune con Vasti, perché anche lui ha una risposta intransigente, senza compromessi. Lui di fronte ad Amman non si inginocchia. Però è vero anche che non è ostinatamente intransigente, perché è lui che dice a Ester di non dire che è ebrea quando va nel palazzo del re. E anche poi vedremo alla fine, quando lui viene innalzato, all'inizio era, abbiamo detto, un dignitario, uno che lavorava nella reggia, ma di basso livello, diciamo, ecco, quando invece viene portato, praticamente riceve il posto di Amman, come ministro, come consigliere del re, sarà capace anche di trasformare il proprio stile di vita, diventando un bravo cortigiano della corte persiana. Dunque, Mardocheo non è né proprio come Vasti né proprio come Ester. È un po', ecco, uno che vive in un rapporto di tensione con la cultura in cui si trova a vivere. Lotta, ma anche sa trovare i punti di contatto, si potrebbe dire. E poi c'è un altro personaggio, si potrebbe dire, che è un gruppo, che viene di solito considerato poco, che sono gli eunuchi della corte, sono sempre presenti, perché sono quelli che sempre agiscono poi alla fine, ma ci sono alcuni che agiscono un po' come Vasti, che si pongono in aperta ribellione al re, e sono quelli che cercano di ucciderlo, che tramano di ucciderlo e che vengono scoperti da Mardocheo e che la pagano a caro prezzo, perché vengono uccisi, mentre ci sono altri che aspettano il momento opportuno, usano le parole adatte e ottengono ciò che vogliono. Questo a me mi ricorda molto quello che dice San Benedetto nel capitolo sulle obbedienze impossibili, questo per le monache, il momento opportuno, la parola adatta per ottenere ciò che vogliono. Chi ha orecchi per intendere, intenda. Tutti quell'altro è roulotte, diceva. Va bene. Allora, anche questi eunuchi offrono un esempio di come la vita possa essere oggetto di negoziazione. E l'ultimo personaggio, ovviamente, Dio, che non parla mai e non agisce direttamente, ma è presente. Però sappiamo, ecco, abbiamo visto, il testo ebraico non ricorda mai l'azione di Dio, non ricorda neanche pratiche religiose giudaiche, perché anche se Ester digiuna prima di andare, per prepararsi a questo andare davanti al re, quella non è una pratica specificamente ebraica. Ma ci sono in realtà velate allusioni alla presenza di Dio in questa storia. Può darsi anche che l'assenza di Dio nel testo ebraico sia una scelta deliberata dell'autore, proprio per portarlo a scoprire la presenza di Dio, l'azione di Dio dietro gli avvenimenti. E questa stessa tecnica è quella che era stata usata proprio nel libro della Genesi, quando si racconta la storia di Giuseppe. Il libro di Ester ci dice che l'agire di Dio nella storia è una presenza misteriosa, inafferrabile. In eventi umani che spesso sembrano casuali. La storia umana sembra determinata dal pur, cioè dalla sorte, dal caso. Ma ci sono molti momenti, anzi, nel libro di Ruth, proprio nei momenti più critici della storia, si vede che proprio nelle coincidenze fortuite c'è all'opera Dio. Se pensiamo a tutti gli eventi che portano Ester a diventare regina, la sorte che decide la data dell'eccidio, che cade proprio 12 mesi dopo, il fatto che quella notte Assuero non dorme, non può dormire, e allora decide di leggere le cronache e va a leggere proprio dove si parla di Mardocheo. Il re che rientra nel banchetto proprio nel momento in cui Amman si avvicina a Ester. Al versetto 14 del capitolo 4 avevamo sentito, Mardocheo dice che il soccorso verrà da altrove. Se Ester non si vorrà assumere la responsabilità di intervenire a favore del popolo. E questo altrove può essere proprio l'azione di Dio. Però questa storia vuole sottolineare anche la responsabilità umana nella costruzione degli eventi. C'è una teologia che unisce la presenza nascosta di Dio con la responsabilità umana. Dio è vicino e lontano, è presente e assente. E l'esito degli eventi è legato proprio alla sua azione e alla responsabilità umana, che può portare anche ad abusi di potere, che può essere usato ciecamente per opprimere, sterminare un popolo. E questo ci parla del nostro presente. Nel libro di Ester, l'arroganza del potere, che si crede onnipotente, alla fine però fa una figura, si potrebbe dire, ridicola per l'intervento di Dio. Ester è presentata proprio come una donna abile, decisa, inflessibile, oggi si direbbe un vero leader. Senza potere, ma con autorità. Lei è l'incontestabile guida del suo popolo. E non solo, perché salvando il suo popolo guida anche le sorti dell'impero. E lo fa, un po' come aveva fatto Giuditta, usando anche il fascino femminile, che Ester sfrutta proprio a favore dei suoi fratelli in pericolo di vita. E quindi questo è l'ultimo elemento che voglio sottolineare, è il senso di solidarietà. Esther poteva godere dell'immunità che gli dava la sua posizione di regina, e invece si fa solidale con il suo popolo e mette a rischio la propria vita per la salvezza del popolo stesso.